Sono le 11:01, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Il fatto da cui comincia la trasmissione di oggi è un fatto di quelli noti di questi giorni, lo richiamo comunque brevemente. Il cardinale patriarca di Gerusalemme, Pier Battista Pizzaballa, insieme al custode di Terra Santa Francesco Ielpo, domenica scorsa sono stati fermati dalla polizia israeliana mentre cercavano di raggiungere la Basilica del Santo Sepolcro per celebrare la messa della Domenica delle Palme. Al fermo israeliano, il patriarcato e la custodia hanno poi reagito con tanto di nota scritta e molto dura. Questo incidente, hanno scritto, costituisce un grave precedente e ignora la sensibilità di miliardi di persone in tutto il mondo che durante questa settimana guardano a Gerusalemme. Durissima dunque la reazione delle autorità cattoliche al fermo israeliano. Poi c'è stata anche la presa di posizione da parte del presidente israeliano Herzog, che ha cercato di ricucire lo strappo. Esprimo un profondo dolore per lo spiacevole incidente, dice il presidente israeliano. Infine poi la retromarcia del premier israeliano Netanyahu, che ha permesso poi di chiudere in qualche modo il caso da parte del cardinale Pizzaballa. Pizzaballa è intervenuto in una trasmissione televisiva TV 2000 domenica sera per dire che cosa? Sostanzialmente per dire che era vero che la polizia aveva detto che gli ordini del comando interno avevano impedito qualsiasi genere di aggregazione nei luoghi santi dove non c'è un rifugio. Però noi, dice Pizzaballa, non avevamo chiesto nulla di pubblico, solo una breve e piccola cerimonia privata per salvare l'idea della celebrazione nel Santo Sepolcro. Chiuse le virgolette e fine della citazione. Saluto e do il benvenuto al mio ospite di questa mattina, primo ospite, che è Francesco Chiodelli. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
Geografo urbano, docente di geografia economica e politica presso l'Università di Torino, si occupa da diversi anni di geopolitica in relazione proprio alla questione israelo-palestinese, ha scritto due libri che sono in qualche modo dedicati a Gerusalemme ed è autore, e di questo parleremo poi subito dopo, di Città in guerra, punti di geopolitica urbana, che è stato pubblicato di recente da Bollati Boringhieri. Allora, professor Chiodelli, quante cose racconta questa vicenda di Gerusalemme di domenica, a partire appunto dalla sacralità del luogo negato al cardinale Pizzaballa da parte della polizia israeliana, e da quanto questi luoghi siano appunto sotto il tiro della guerra?
Beh, direi che racconta tante cose, ma probabilmente ce n'è una che emerge su tutto, ossia che Gerusalemme rimane, nonostante tutto, il vero cuore del conflitto israelo-palestinese. Anche se lo sforzo israeliano negli ultimi decenni rispetto ai territori palestinesi perlomeno si è concentrato soprattutto su Gaza e la Cisgiordania, Gerusalemme rimane centrale, centralissima, e bisogna ammettere da questo punto di vista che 60 anni di occupazione e colonizzazione, e aggiungerei il silenzio internazionale, hanno fatto sì che Israele abbia praticamente vinto la partita per impossessarsi fisicamente di tutta la città, trasformandola in uno spazio ebraico dentro cui può fare praticamente quello che vuole, come abbiamo visto con l'evento recente che ha raccontato.
Possiamo definire Gerusalemme e il suo status una città ai confini di una guerra ormai che dura da diversi decenni?
Direi che è sicuramente ai confini, oggi alla periferia del conflitto israelo-palestinese, anche se simbolicamente, ma anche direi praticamente è il cuore, e anche geograficamente è il cuore della questione e di quell'area.
Ritorneremo sulla Palestina più avanti nel corso della trasmissione, perché adesso voglio arrivare al suo al libro di cui abbiamo parlato in apertura. Città in guerra, questo è il suo titolo. Non è una rassegna, o non è esclusivamente una rassegna di città che stanno subendo la violenza di un conflitto armato, di una guerra appunto, ma ciò che appare Città in guerra è una scoperta di teatri di guerra. Il teatro principale oggi, racconta lei in questo suo libro, non è più la montagna, la campagna, il teatro principale della guerra oggi è la città. E allora la prima questione che le chiedo è: perché si è arrivati a questo e quali sono le sue conseguenze? Perché la città è diventato il luogo principe della guerra?
Sì, il punto è che più o meno a partire dagli anni 90 le città sono diventate strutturalmente il luogo della guerra. Non vuol dire che prima non si combattesse in città, vuol dire che oggi si combatte anche e soprattutto in città. Quando pensiamo ad esempio alle guerre recenti, non a caso pensiamo anche e soprattutto a città, a Gaza, Beirut, Mariupol, Kiev, Kharkiv, ma se pensiamo anche al recente conflitto in corso in Iran, pensiamo ad esempio a Teheran. È un conflitto che riguarda anche e soprattutto il mare, lo stretto di Hormuz, che gioca un ruolo chiave, ma anche, ad esempio, gli obiettivi che l'Iran colpisce sono obiettivi profondamente urbani, non solo le città, Tel Aviv o Gerusalemme, ma anche i luoghi simbolo dell'urbanità, ad esempio nei paesi del Golfo, quindi aeroporti, alberghi di lusso, infrastrutture energetiche che permettono alle città di funzionare. Ora, tutto questo si situa dentro un percorso che si può definire di urbanizzazione del conflitto, ossia il conflitto si combatte sempre di più dentro il corpo della città, con delle conseguenze che però sono radicali e che dobbiamo tener conto. Una di queste è ovvia, la distruzione radicale del corpo urbano. Quando si combatte in città si sbriciolano parti intere di città e questo sbriciolamento coinvolge anche i civili che vi abitano. E la conseguenza un po' meno ovvia è che ciò provoca una sorta di prosecuzione della guerra anche quando le bombe tacciono, perché se i civili devono continuare a vivere dentro una città che è devastata anche quando il conflitto formalmente è cessato, ciò significa che la guerra si prolunga, come stiamo vedendo oggi nella striscia di Gaza. Anche se c'è una sorta di tregua, siamo ancora in una situazione di conflitto, di guerra, di vita dentro uno scenario di guerra. Quindi questa è il versante più ovvio. Ce n'è poi uno meno ovvio.
Non la sento più? Ecco, sì, diceva uno meno ovvio?
Uno meno ovvio che è invece potremmo dire, il cambiamento tattico e tecnologico. In che senso? Combattere in città non è più come combattere nello spazio aperto, nella giungla, sulle montagne, in pianura. Servono nuove armi che da un lato sono sempre più sofisticate. Pensiamo ad esempio alla centralità che hanno i robot da guerra, ossia i droni, quindi macchine che svolgono in parziale autonomia compiti specifici dentro i scenari di guerra contemporanea, e all'importanza che per il funzionamento di queste macchine da guerra sofisticate rivestano la raccolta e l'analisi di dati, ad esempio l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. In modo però simultaneo e paradossale, dentro la guerra urbana tornano centrali anche armi arcaiche. Ancora una volta, se torniamo a guardare al conflitto israelo-palestinese, ci rendiamo conto come uno dei grandi protagonisti sia una ruspa, il Caterpillar di 9, è un grande mostro d'acciaio cingolato di 60 tonnellate di peso, ma tutto sommato poco tecnologico, poco sofisticato. Perché? Perché lo scopo principale di questo Caterpillar, di questa ruspa, è semplicemente radere al suolo intere porzioni di città. Perché? Perché questa è una caratteristica strutturale della guerra urbana. Per combattere dentro la città si combattono assedi localizzati, e dentro questi assedi localizzati sbriciolare, polverizzare intere porzioni di tessuto urbano è una parte strutturale dei modi con cui si fa la guerra. E ancora una volta a Gaza, ma prima abbiamo visto nei decenni passati tante volte anche dentro la Cisgiordania, questo modo di fare la guerra un po' arcaico e sicuramente estremamente brutale è diventato protagonista, fino a portarci a veri e propri urbicidi.
E a questo ci arriviamo poi tra un momento, ma voglio stare ancora appunto il conflitto che si sposta dentro la città. Uno può dire, ma i bombardamenti su Dresda della Seconda Guerra Mondiale che cos'erano se non un'invasione fisica e distruttiva di una città, così come i bombardamenti che ci furono, sempre stando ad un ricordo lontano, alla Seconda Guerra Mondiale, su diverse città italiane, da Genova a Napoli e anche Roma, in parte anche Milano. E allora lei invece in questa ricostruzione storica, non dico che indica una data, però dà una precisa indicazione su quale può essere il momento di avvio di questa trasformazione, l'inizio degli anni 90, e cita anche la guerra di liberazione del Kuwait da parte delle forze armate americane, quindi stiamo parlando dell'inizio proprio del 1991. Perché quel fatto, quell'evento bellico è importante ai fini di questo racconto?
diciamo, come ha detto lei, la guerra urbana non è una novità, la novità è che oggi diviene strutturale, sistematica, e quella guerra, che è la guerra che apre gli anni 90, è una sorta di guerra di transizione, nel senso che è combattuta ancora in forme che sono in apparenza molto novecentesche, in grandi spazi aperti, con grandi quantità di uomini, però ci comincia a far intravedere che cosa poi sarebbe divenuta la guerra urbana, che in quegli stessi anni invece prende forma in maniera molto più compiuta in altri scenari, ad esempio nella battaglia di Mogadiscio, oppure nella guerra di Bosnia e Erzegovina, in particolare durante l'assedio di Sarajevo. Quindi l'apertura degli anni 90, diciamo, è ancora una coda di quello che erano le guerre, diciamo così, classiche del Novecento, ma ci introduce alle nuove guerre urbane, appunto Sarajevo, Grozny, Mogadiscio, e poi tutte le guerre che sono avvenute ci raccontano pienamente di che cosa significa combattere in città.
Francesco Chiodelli, allora ancora una domanda prima di venire poi alla spiegazione di questo concetto che lei utilizza di urbicidio. Le chiedo se la città porta qualcosa con sé di positivo alla causa della pace. Abbiamo capito tutto quello che porta alla causa della guerra, ma le chiedo se la città in qualche modo ha portato un effetto positivo alla causa della pace quando questa è stata quella prevalente.
Domanda fondamentale che meriterebbe una risposta complessa che provo a sintetizzare. Negli scenari che ho provato ad accennare, le città sono quasi sempre le vittime della guerra, però in alcuni casi possono essere anche le attrici della pace, o meglio di uno specifico tipo di pace che possiamo definire pace positiva, dove la pace non è semplicemente l'assenza della guerra, il fatto che le armi tacciono, ma una condizione caratterizzata da giustizia sociale, pluralismo, tolleranza, solidarietà. Sono tutte condizioni che rendono possibile la presenza di una pace duratura. Ora, le città sono strutturalmente e storicamente i luoghi, ad esempio, dove si familiarizza con la diversità, diversità etnica, diversità culturale, diversità religiosa. Sono anche i luoghi di resistenza alle derive autoritarie. Pensiamo ancora una volta all'Iran, a tutti i movimenti che hanno attraversato l'Iran contro l'autoritarismo degli Ayatollah, hanno visto nelle città il proprio punto fondamentale. Ma se guardiamo anche ad altri casi, ad esempio alla deriva autoritari negli Stati Uniti, le città hanno giocato un ruolo fondamentale contro le politiche di ICE e le politiche contro l'immigrazione. Quindi potremmo dire che quando si comincia a combattere tutto ciò si annichilisce, ma rimane comunque l'anima profonda delle città, che sono incubatrici di diversità, di tolleranza, di pluralismo, e come tali possono offrirci un indizio, una speranza di un futuro di pace.
Quando la violenza si accanisce e diventa qualcosa di brutale, diciamo così, ma anche qui gli aggettivi sono tutti relativi, si arriva ad una situazione che lei chiama di urbicidio. Leggo da pagina 65 del suo libro Città in guerra: il termine urbicidio indica la distruzione intenzionale di edifici non per ciò che essi rappresentano individualmente, ma in quanto sono condizione di possibilità di un'esistenza eterogenea tipica della vita in città. Si vuole radere non al suolo, non dal suolo, ma dalle radici, dal sottosuolo, il senso della città, e questo è l'urbicidio.
Sì, esattamente. Il termine urbicidio ultimamente è stato usato in modo spesso generico per indicare la distruzione su vasta scala della città. Quella citazione si riferisce a Sarajevo, alla sede di Sarajevo, quindi siamo negli anni 90, quando quell'assedio dimostra in modo molto chiaro che cosa sia l'urbicidio, cioè si attacca la città non perché lì vi si annidi il nemico e si distruggono gli edifici, non perché dentro gli edifici ci sia un nemico da uccidere, ma perché la città stessa intenzionalmente e strutturalmente deve essere uccisa, deve essere colpita, in quel caso perché rendeva possibile e materializzava la diversità etnico-religiosa e culturale che era tipica di Sarajevo e che era l'opposto invece di quello a cui le truppe serbe anelavano. Quindi l'idea era che solo distruggendo la città si potesse costruire nuova omogeneità, quindi radendola al suolo fisicamente si potesse poi costruire un'altra Sarajevo omogenea e culturalmente piatta, diciamo così. La stessa cosa noi la vediamo se pensiamo a Gaza. L'altro grande caso di urbicidio contemporaneo è esattamente quello di Gaza. In quel caso l'obiettivo non era distruggere l'eterogeneità della vita urbana, in quel caso era produrre una sorta di disabilitazione spaziale, di ridurre la popolazione in uno stato permanente di miseria e di deprivazione, e allo stesso tempo permettere quello che stiamo vedendo nei documenti, ossia, se guardiamo ad esempio tutti i piani di ricostruzione, è la cancellazione completa dell'identità culturale e dell'anima di quel luogo attraverso la ricostruzione di uno scenario che è più simile a quello di Dubai o di Miami che a quello di una città palestinese.
Professor Francesco Chiodelli, grazie per essere stato qui con me. Ricordo che queste considerazioni le potete ritrovare su Città in guerra, appunti di geopolitica urbana, che è il libro appena pubblicato da Francesco Chiodelli per Bollati Boringhieri. Grazie ancora e buona giornata, presto.
Grazie a lei, buona giornata.
Francesco Chiodelli è geografo urbano, insegna geografia economica e politica all'Università di Torino e si occupa da diversi anni di geopolitica proprio in relazione al conflitto israelo-palestinese. E come dicevo in apertura della trasmissione, ha pubblicato due libri dedicati in qualche modo a Gerusalemme. Maria Chiara Rioli è docente di storia contemporanea all'Università di Modena e Reggio Emilia ed è autrice di un libro che si intitola Senza rifugio, storia dei profughi palestinesi, pubblicato dalla Terza. L'intervista con lei è iniziata anche con lei da una riflessione, le ho chiesto su quanto accaduto a Gerusalemme l'altro ieri. Da qui comincia la conversazione che poi ripercorre una parte dei temi che abbiamo toccato con Chiodelli dal suo punto di vista, dal punto di vista di Maria Chiara Rioli.
È importante sottolineare come questa azione in realtà abbia rappresentato una novità senza precedenti e non era mai accaduto che questo avvenisse anche in questo mese, a partire dal 28 di febbraio, con appunto l'attacco da parte degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran e le ripercussioni su Gerusalemme. Era stato comunque consentito alle comunità che officiano all'interno del Santo Sepolcro di celebrare i propri riti senza la partecipazione dei fedeli. Quindi quanto avvenuto domenica rappresenta un salto di livello ed è stato opportunamente denunciato, quindi anche chiaramente dalle autorità ecclesiastiche, e questo segna però appunto in modo evidente la trasformazione dello spazio religioso. Non dimentichiamo che queste limitazioni alla libertà religiosa colpiscono non solo le comunità cristiane, nel corso del mese di Ramadan, che si è il mese sacro appunto per l'Islam, è stato impedito l'accesso alla moschea di Al-Aqsa, alla spianata delle moschee, anche in occasione dei riti delle celebrazioni di Eid, quindi la conclusione del mese sacro, e quindi queste fortissime limitazioni colpiscono sia la popolazione musulmana sia la popolazione cristiana.
Ritornando, mi scusi professoressa, al ragionamento che facevamo prima con Francesco Chiodelli, e cioè la questione delle città in guerra di Gerusalemme. Non possiamo parlare come di una città esplicitamente in guerra, certo è che si trova, dicevo, ai confini della guerra, in qualche modo ai confini di un conflitto, e quello che è accaduto domenica scorsa in qualche modo lo testimonia, no?
Sì, certo, Gerusalemme, lo spazio religioso, lo spazio politico e lo spazio anche ordinario della vita quotidiana si mescolano in un modo particolarmente potente. È importante sottolineare come la religione non sia l'elemento alla base del conflitto israelo-palestinese, è un elemento che ha un ruolo significativo, ma il conflitto è un conflitto legato all'accesso alla terra, un conflitto tra diversi nazionalismi, un conflitto legato alle politiche chiaramente di colonialismo di insediamento che sono alla fondazione del sionismo. E ecco, questo spazio appunto gerusalemitano conteso, ricordiamo che Gerusalemme comunque è dal punto di vista del diritto internazionale occupata militarmente dal 1967 e dal 1947 Gerusalemme è comunque corpus separatum, quindi dovrebbe essere città internazionale proprio per il suo rilievo religioso e appunto simbolico così forte. Quindi lo spazio urbano di Gerusalemme è uno spazio certamente conteso e Gerusalemme per questo ha una centralità assoluta all'interno del conflitto israelo-palestinese, ma non è l'unico elemento di conflitto.
Da questo punto di vista, come si inserisce il ragionamento e il discorso dei profughi? I profughi palestinesi fuggono da uno spazio, si muovono da uno spazio all'altro, e molti di questi casi sono casi appunto di spazi urbani che si trovano al centro di conflitti. È una caratteristica questa che riguarda i profughi palestinesi?
Sì, allora anche all'interno di Gerusalemme c'è un campo rifugiati, il campo di Shuafat, e Gerusalemme chiaramente è stata teatro anche di trasferimenti di popolazione nel corso della guerra del 1948, quella che nella memoria palestinese appunto è richiamata come la Nakba, la catastrofe. Gerusalemme comunque appunto non è l'unico luogo che si ricollega nella storia palestinese alla questione dei rifugiati. Gaza, nella centralità della striscia di Gaza, è proprio legata alla, appunto, alla questione dei rifugiati, perché qui si trasferiscono rifugiati palestinesi dopo il 1948, qui appunto hanno altri echi anche la storia del 1967, della cosiddetta guerra dei sei giorni. In generale comunque quello a cui assistiamo nel corso dei decenni è una trasformazione dei campi rifugiati all'interno dello spazio urbano. Questo è valido all'interno di Gerusalemme, è valido anche all'interno della striscia di Gaza, quindi i campi rifugiati si espandono talmente tanto da divenire veri e propri quartieri, e questo è anche diciamo legato alla permanente temporaneità dei campi rifugiati stessi.
Professoressa Rioli, voglio sapere la sua opinione attorno a quel concetto di urbicidio che abbiamo sentito raccontato, esposto da Francesco Chiodelli poco fa, perché questo concetto è un concetto che poi ci permette di ritornare ad un ragionamento conclusivo su Gaza. Quando si parla di urbicidio, diceva Chiodelli, si parla di una distruzione intenzionale di una città, dei suoi edifici, quasi per cancellare ogni tipo di segno, di segnale che da quella città, da quel luogo possa emergere.
Questo appunto è estremamente valido anche nel contesto di Gaza. Le immagini satellitari a cui abbiamo accesso mostrano la distruzione su vastissima scala. Solo alla fine del 2024 l'80% degli edifici di Gaza era stato danneggiato, distrutto, quindi questa cifra adesso è ulteriormente accresciuta. Quindi parliamo di centinaia di migliaia di unità abitative che sono state distrutte, ma parliamo non solo di un tessuto di infrastrutture, ma anche di un tessuto di istituzioni e della cultura. A Gaza sono state distrutte le università, gli archivi centrali sono stati oggetto di bombardamento già dal mese di novembre del 2023. Quindi l'obiettivo dell'urbicidio è un obiettivo che è stato perseguito in modo deliberato insieme ad altre forme di distruzione, come appunto lo scolasticidio, la distruzione degli edifici scolastici e delle università. Uccidere una città significa anche cancellare la memoria storica, ed è per questo appunto che la distruzione di interi quartieri come Arrimal all'interno della città di Gaza City stessa, o la distruzione di moschee e di monumenti millenari, significa impedire il futuro e la ricostruzione anche proprio del tessuto culturale, potremmo dire dell'anima di una città.
E i progetti di ricostruzione, almeno per quelli che abbiamo visto in questi mesi essere messi in campo, soprattutto dalle forze occidentali, penso a quell'organismo, no, comandato, no, non c'è altro verbo migliore forse, da Donald Trump, che dentro di sé ha elaborato quel progetto di riviera di Gaza, no? E quindi la ricostruzione è immaginata in quei termini, e quindi assolutamente che punta a cancellare ancora di più con la distruzione la memoria di quei luoghi.
Certamente, visto che citavamo il cardinal Pizzaballa non si stanca di ripetere che la ricostruzione post bellica non deve essere solo una ricostruzione fisica delle infrastrutture, che pure è necessario e non è perseguita appunto dal Board of Peace nel modo che consenta la rinascita della striscia di Gaza, ma deve essere anche una ricostruzione delle coscienze, dell'urbanità, del tessuto collettivo, di quello che ci fa stare insieme e quindi di quello che ci unisce.
Le voglio chiedere, prima di salutarla, professoressa Rioli, farle una domanda generale su questo suo volume che abbiamo introdotto prima all'inizio della nostra conversazione, Senza rifugio, storia dei profughi palestinesi. Questo sottolineare l'assenza di una protezione per i palestinesi e di metterla appunto come lead di un libro che ne racconta la storia, ed è una storia di un popolo senza una protezione, è così, è questo il senso?
Sì, Un intellettuale palestinese afferma: noi siamo l'unico popolo che si deve scusare di essere vittima di un genocidio. Allora, il tema dell'assenza della protezione è sia un tema giuridico ma è anche un tema storico. Nel volume ricostruisco le origini appunto di questa assenza di protezione, che in realtà anticipano il 1948, appunto si saldano con la storia della fine dell'impero ottomano e poi del mandato britannico, perché appunto gli avvenimenti del 48 non sono comprensibili senza quanto appunto avviene prima. Quindi questo rendere apolidi e successivamente appunto permanentemente rifugiati la popolazione palestinese significa negare i diritti politici, non solo appunto la protezione umanitaria, ma anche l'essenza stessa dell'essere appunto un popolo, una collettività. Quando invece proprio quella condizione di rifugianza, che è un tratto collettivo anche di altre popolazioni, compresa la popolazione ebraica in età contemporanea, potrebbe essere un elemento per superare rigidi nazionalismi e progetti di sovranità in chiave esclusiva.
Professoressa Rioli, io la ringrazio, grazie per essere stata qui con me questa mattina, e ricordo ancora una volta il titolo del suo libro, Senza rifugio, storia dei profughi palestinesi, Maria Chiara Rioli, appena pubblicato dalla Terza. Grazie ancora e buona giornata.
Sono io a ringraziarla, buona giornata a tutte e tutti voi.
Undici e 26 minuti, Radio Popolare, questa è Pubblica. Giusto un'ultima citazione prima di salutarci. Ieri sera la decisione del Parlamento israeliano di approvare la legge che prevede la pena di morte per i palestinesi condannati per atti di terrorismo. Sui siti, tra l'altro, viene riportata la foto del ministro estremista di destra Itamar Ben-Gvir, che brinda per l'approvazione della legge. Lui ne è stato il proponente. Pagina 5 del Domani, c'è un estratto da un libro che è appena stato pubblicato, che si intitola Genesi, ed è la storia dell'estrema destra israeliana. C'è un passaggio che in qualche modo può servire a chiudere la puntata di oggi di Pubblica, è quello in cui la scrittrice Elena Testi si chiede se la democrazia israeliana sia una democrazia fragile, perché non basta il vivace, scrive Testi, dialogo interno per dire che si è una democrazia, e non basta il voto, se serve la coscienza delle storture, comprendere che i coloni sono un cancro che allontana dalla pace e che lo Stato palestinese non è una concessione degli israeliani, ma un diritto dei palestinesi, che la guerra non può essere una risposta perenne che disumanizza e abitua. Elena Testi, un estratto pubblicato su Domani del suo ultimo libro intitolato Genesi e pubblicato da SEM. 11:28 minuti, chiudiamo qui Pubblica oggi. La linea passa adesso tra poco ad Ira Rubini per Cult. Noi ci risentiamo domani, come sempre alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.